Buongiorno a tutti, domani e bentrovati al nostro appuntamento con Parliamo di Cultura e il capitolo sesto della lettera enciclica Fides et Ratio che stiamo proseguendo. Siamo arrivati la volta scorsa al numero 72 e questa volta proseguiremo il punto sul rapporto per l'appunto tra la fede e la filosofia e la teologia, scoprendo anche quali sono stati i principali esponenti di questo percorso nel corso della storia. Leggiamo al numero 73 che alla luce di queste considerazioni il rapporto che deve opportunamente instaurarsi tra la teologia e la filosofia sarà all'insegna della circolarità, circolarità nel senso di aiuto reciproco. Per la teologia, infatti, scrive il Papa, punto di partenza e fonte originaria dovrà essere sempre la parola di Dio rivelata nella storia, mentre l'obiettivo finale non potrà che essere l'intelligenza di essa, via via approfondita nel susseguirsi delle generazioni. Poiché d'altra parte la parola di Dio è verità, alla sua migliore comprensione, secondo quanto dice anche il Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 17, alla sua migliore comprensione non può non giovare la ricerca umana della verità, ossia appunto quello che è il filosofare, sviluppato nel rispetto delle leggi che gli sono proprie. Quindi anche la filosofia, abbiamo visto, ha le sue leggi, non è una materia, diciamo, che non abbia delle regole. Non si tratta, leggiamo ancora, semplicemente di utilizzare nel discorso teologico l'uno o l'altro concetto o frammento di un impianto filosofico, piuttosto è decisivo, che la ragione del credente, eserciti, le sue capacità, di riflessione nella ricerca del vero, all'interno di un movimento che partendo dalla parola di Dio si sforza di raggiungere una migliore comprensione di essa. È in questo ambito che filosofia e teologia rafforzano, per così dire, il loro rapporto, no? È chiaro peraltro che muovendosi entro questi due poli, da una parte la parola di Dio rivelata, come abbiamo sentito nella storia, e dall'altra parte la sua migliore conoscenza attraverso il filosofare, la ragione è come avvertita, in qualche modo guidata, ad evitare sentieri che la porterebbero fuori della verità, rivelata e, in definitiva, fuori della verità pura e semplice. Essa viene anzi stimolata ad esplorare vie che da sola non avrebbe nemmeno sospettato di poter percorrere. Da questo rapporto di circolarità con la parola di Dio, la filosofia esce arricchita, perché la ragione scopre nuovi e insospettati orizzonti. In qualche modo l'una aiuta l'altra, no? La fede aiuta la ragione a essere più aperta, meno, diciamo, curiosa su se stessa. La ragione aiuta la teologia a in qualche modo sviluppare un discorso che abbia delle fondamenti, dei fondamenti razionali, quindi diciamo allontanarsi dai pericoli che ci possono essere del fideismo, no? La conferma della fecondità di un simile rapporto mi è offerta dalla vicenda personale di grandi teologi cristiani che si segnalarono anche come grandi filosofi, lasciando scritti di così alto valore speculativo da giustificare l'affiancamento ai maestri della filosofia antica, che da una parte sono quelli che hanno tracciato, per così dire, le fondamenta della filosofia come materia di conoscenza nobile, ma diciamo dall'altra poi sono stati anche affiancati da altri grandi esponenti del pensiero, no? Ciò vale sia per i padri della Chiesa, e qui inizia a citare il Papa gli esempi importanti di San Gregorio Nazianzeno e Sant'Agostino, ovviamente primo grande maestro, a cui lo stesso San Tommaso, come dicevamo, si rifarà più volte, sia per i lettori medievali, per l'appunto, tra i quali emerge la grande triade di Sant'Anselmo, San Bonaventura e appunto San Tommaso d'Aquino. Il fecondo rapporto tra filosofia e parola di Dio si manifesta anche nella ricerca coraggiosa condotta da pensatori più recenti, cioè non per forza di epoche passate, tra i quali mi piace menzionare, scrive il Papa per l'ambito occidentale, personalità come John Henry Newman, cardinale inglese convertito tra l'altro dall'anglicanesimo, Antonio Rosmini, pensatore dell'Ottocento, conosciamo, Jacques Maritain, francese, Etienne Gilson, francese anche lui, Edith Stein, tedesca, e per quello invece orientale, studiosi della statura di Vladimir Solovyov, Pavel Florensky, grande studioso anche della liturgia, Peter Chadayev, Vladimir Losky. Sono nomi, alcuni più famosi, altri meno, ma che dicono come si possa fare ancora in epoche diciamo recenti un percorso alto di ricerca nell'ambito della filosofia e anche del rapporto tra fede e pensiero umano al massimo livello, no? Ovviamente, aggiunge però il Papa, qualora non fosse chiaro, nel fare riferimento a questi autori, accanto ai quali altri nomi potrebbero essere citati, non intendo avallare ogni aspetto del loro pensiero, cioè chiaramente anche loro hanno degli aspetti meno condivisibili, no? In generale, ma solo proporre esempi significativi di un cammino di ricerca filosofica che ha tratto considerevoli vantaggi dal confronto con i dati della fede. Una cosa è certa, l'attenzione all'itinerario spirituale di questi maestri non potrà che giovare al progresso nella ricerca della verità e nell'utilizzo a servizio dell'uomo dei risultati conseguiti. Sono comunque profili importanti, no? Che possono in qualche modo aiutare chiunque, praticamente, dice qua la fides et ratio, si ponga genuinamente, no? Sinceramente, in modo obiettivo alla ricerca della verità, del primato della verità, della conoscenza in quanto tale. C'è da sperare che questa grande tradizione filosofico-teologica trovi oggi e nel futuro i suoi continuatori, i suoi cultori per il bene della Chiesa e dell'umanità. Come risulta dalla storia dei rapporti tra fede e filosofia, sopra brevemente accennata, si possono distinguere diversi stati della filosofia rispetto alla fede cristiana. Un primo stato è quello della filosofia totalmente indipendente dalla rivelazione evangelica. È lo stato della filosofia quale si è storicamente concretizzata nelle epoche che hanno preceduto la nascita del Redentore e dopo di essa nelle regioni non ancora raggiunte dal Vangelo, cioè per così dire la filosofia prima di Cristo, no? Una filosofia appunto che non conosce la rivelazione divina. In questa situazione la filosofia manifesta la legittima aspirazione ad essere un'impresa autonoma che procede, cioè, secondo le leggi sue proprie, avvalendosi delle sole forze della ragione. Pur nella consapevolezza dei gravi limiti dovuti alla congenita debolezza dell'umana ragione, questa aspirazione va sostenuta e rafforzata. L'impegno filosofico, infatti, con la ricerca della verità nell'ambito naturale, rimane almeno implicitamente aperto al soprannaturale. Cioè è importante comunque ribadire che la filosofia è comunque un sapere indipendente dagli altri, no? E anche il Papa lo dice, no? Cioè un conto è la teologia, un conto è la filosofia. La filosofia ha una dignità propria, no? Della sua materia. Di più, anche quando lo stesso discorso teologico ad avvalersi di concetti e argomenti filosofici, l'esigenza di corretta autonomia del pensiero va sempre rispettata, cioè anche quando c'è comunque una collaborazione in corso, va ribadito che la filosofia deve camminare secondo un percorso in qualche modo autonomo, no? Indipendente. L'argomentazione sviluppata secondo rigorosi criteri razionali, infatti è garanzia del raggiungimento di risultati universalmente validi, per cui poi anche il non credente può però riconoscere come veri i risultati in qualche modo raggiunti dalla ricerca filosofica, no? Questo è il vero dato importante. Si verifica anche qui il principio secondo cui la grazia non distrugge ma perfeziona la natura, come pure spesso ripeteva San Tommaso d'Aquino. L'assenso di fede che impegna l'intelletto e la volontà non distrugge ma perfeziona il libero arbitrio di ogni credente che accoglie in sé il dato rivelato. In qualche modo, quindi la fede accoglie i risultati della filosofia come ricerca vera, come ricerca autentica, quando questa si dimostra oggettiva nel suo operare, e quindi con dei risultati che possono essere universalmente accolti da tutti. Da questa corretta istanza si allontana in modo netto la teoria della cosiddetta filosofia separata, perseguita da parecchi filosofi moderni, cioè un conto è che la filosofia sia autonoma come materia, dalla teologia in generale, dalle scienze religiose, un conto è che sia totalmente separata, cioè totalmente distaccata, quasi vista come una cosa opposta. Più che l'affermazione della giusta autonomia del filosofare, essa costituisce la rivendicazione di un'autosufficienza del pensiero che si rivela chiaramente legittima, perché la filosofia di per sé non basta comunque a se stessa, oltre che naturalmente c'è il rischio che diventi un idolo anche, no? Qualora non si ponga dei limiti, non rispetti delle regole. Rispettare gli apporti di verità derivanti dalla rivelazione divina significa infatti precludersi l'accesso a una più profonda conoscenza della verità a danno della stessa filosofia. E questo è un primo stato, no? Cioè lo stato appunto della filosofia indipendente, totalmente, radicalmente dalla rivelazione divina. C'è poi un secondo stato, la rivelazione evangelica. C'è poi un secondo stato, dice il Papa, che è quello che molti designano con l'espressione filosofia cristiana. Vediamo di che si tratta. La denominazione è di per sé legittima, ma non deve essere equivocata. Non si intende con essa alluda ad una filosofia ufficiale della Chiesa, già che la fede non è come tale una filosofia. Con questo appellativo, filosofia cristiana, si vuole piuttosto indicare un filosofare cristiano, una speculazione filosofica concepita in unione vitale con la fede, cioè una filosofia, diciamo, normale, con le sue regole, che però in qualche modo collabora con la fede. Allora sì, possiamo parlare di filosofia cristiana. Non ci si riferisce quindi semplicemente ad una filosofia elaborata dai filosofi cristiani, i quali nella loro ricerca non hanno voluto contraddire la fede. Al contrario, parlando di filosofia cristiana si intendono abbracciare tutti quegli importanti sviluppi del pensiero filosofico che non si sarebbero realizzati senza l'apporto diretto o indiretto della fede cristiana, e quindi all'insegna di un aiuto vicendevole, no? Questo è il senso giusto di interpretare appunto l'espressione di filosofia cristiana, dice Giovanni Paolo II. Due sono pertanto gli aspetti della filosofia cristiana: uno soggettivo, che consiste nella purificazione delle ragioni da parte della fede, per l'appunto, come dicevamo prima, in quanto virtù teologale, essa, la fede, libera le ragioni dalla presunzione, tipica tentazione a cui i filosofi sono facilmente soggetti, cioè in qualche modo fa sentire i suoi limiti, che anch'essa ha dei limiti, no? Già infatti San Paolo, i padri della Chiesa e più vicino a noi filosofi come Pascal e Kierkegaard l'hanno stigmatizzata, la presunzione, no? Della ragione che in quanto tale crede di bastare a se stessa. Con l'umiltà il filosofo invece acquista anche il coraggio di affrontare alcune questioni che difficilmente potrebbe risolvere senza prendere in considerazione i dati ricevuti dalla rivelazione. Il filosofo ha bisogno in qualche modo di essere umile perché la rivelazione gli parli, no? E quindi lui possa in qualche modo ascoltare quello che dice la divina parola. Si pensa ad esempio ai problemi del male e della sofferenza, all'identità personale di Dio, chi è, da dove viene, e alla domanda sul senso della vita, o più direttamente alla domanda metafisica radicale, perché vi è qualcosa. Vi è poi l'aspetto oggettivo riguardante i contenuti. La rivelazione, dice la Fidesz Thrazio, propone chiaramente alcune verità che, pur non essendo naturalmente inaccessibili alla ragione, forse non sarebbero mai state da essa scoperte, se fosse stata la ragione abbandonata a se stessa. Cioè, in qualche modo, la fede stessa aiuta ragione a maturare, no? A crescere. In questo orizzonte si situano questioni come il concetto di un Dio personale, che è un'acquisizione della rivelazione, libero e creatore, che tanto rilievo ha avuto per lo sviluppo del pensiero filosofico e quindi in particolare per la filosofia dell'essere. Quindi in questo caso si vede come sia stata invece la rivelazione divina a sostenere lo sviluppo della filosofia. Perché il fatto che Dio sia personale, libero e creatore è un'acquisizione proprio del dato della rivelazione divina. A quest'ambito appartiene pure la realtà del peccato, così come essa appare alla luce della fede, la quale aiuta a impostare filosoficamente in modo adeguato il problema del male. Che cos'è il male? Da dove viene il male? Perché è il male? Anche la concezione della persona come essere spirituale è una peculiare originalità della fede. L'annuncio cristiano della dignità, dell'uguaglianza e della libertà degli uomini è certamente influito sulla riflessione filosofica che i moderni hanno condotto, fino ad arrivare per l'appunto a elevare il concetto di persona stesso, no? Più vicino a noi si può menzionare la scoperta dell'importanza che anche per la filosofia ha avuto l'evento storico centro della rivelazione cristiana. Non a caso esso, l'evento storico della rivelazione cristiana, è diventato perno di una filosofia della storia che si presenta come un nuovo capitolo della ricerca umana della verità. Filosofia della storia che è ancora un altro modo di guardare allo sviluppo dell'umanità e delle varie epoche, no? In successione. Tra gli elementi oggettivi della filosofia cristiana rientra poi anche la necessità di esplorare la razionalità di alcune verità espresse dalla Sacra Scrittura, come ad esempio la possibilità di una vocazione soprannaturale dell'uomo e anche lo stesso peccato originale. Sono compiti che provocano la ragione a riconoscere che vi è del vero e del razionale ben oltre gli stretti confini entro i quali essa, cioè la ragione, sarebbe portata a rinchiudersi. Queste tematiche allargano di fatto l'ambito del razionale. Speculando quindi su questi contenuti, i filosofi non sono diventati teologi, così all'improvviso, ma in quanto non hanno cercato di comprendere e illustrare le verità della fede a partire dalla rivelazione, ma hanno continuato a lavorare sul loro proprio terreno e con la propria metodologia puramente razionale, che è altro dalla teologia, allargando tuttavia la loro indagine a nuovi ambiti del vero. Si può dire che senza questo influsso stimolante della parola di Dio, quindi della rivelazione evangelica, buona parte della filosofia moderna e contemporanea non esisterebbe. Perché? Perché i risultati che ha acquisito, diciamo prima l'importanza del concetto della persona, sono stati trasmessi in qualche modo proprio dalla filosofia cristiana, no? O meglio dalla divina rivelazione che poi è passata comunicare le sue acquisizioni alla filosofia in quanto tale come materia. Il dato conserva cioè tutta la sua rilevanza pur di fronte alla deludente constatazione dell'abbandono dell'ortodossia cristiana da parte di non pochi pensatori di questi ultimi secoli. Tuttavia resta comunque vero, no? Molte verità espresse dalla Sacra Scrittura hanno aperto il campo conoscitivo della filosofia, l'hanno fatta comunque progredire meglio, no? Anche più rapidamente, fino ad arrivare comunque a conquiste importanti. Un terzo stato, ancora significativo, quindi c'è un primo stato, abbiamo detto che è quello della filosofia totalmente indipendente dalla rivelazione evangelica, quello per così dire prima di Cristo, poi c'è un secondo stato, quello della filosofia cristiana, non nel senso di filosofia ufficiale della Chiesa, abbiamo sentito, ma come filosofia che è aperta ai risultati trasmessi, acquisiti dalla divina rivelazione. E poi c'è un terzo stato che la stessa teologia ha chiamare in causa, perché si verifica quando è la teologia che chiama in causa la filosofia. In realtà la teologia ha sempre avuto e continua ad avere bisogno dell'apporto filosofico, essendo opera della ragione critica alla luce della fede, il lavoro teologico presuppone ed esige in tutto il suo indagare una ragione concettualmente e argomentativamente educata e formata, e la teologia inoltre ha bisogno della filosofia come interlocutrice per verificare l'intelligibilità e la verità universale dei suoi asserti, no? A proposito della collaborazione di cui dicevamo. E non a caso furono filosofie non cristiane ad essere assunte dai padri della Chiesa e dai teologi medievali a tale funzione esplicativa. Questo fatto storico indica il valore dell'autonomia che la filosofia conserva anche in questo suo terzo stato, cioè come materia autonoma, indipendente, di una sua propria dignità. Rispetto a tutto il resto, no? Del sapere in quanto tale. E insieme però mostra anche un'altra cosa, dice Giovanni Paolo II, cioè che le trasformazioni necessarie e profonde essa le subisce nel corso del tempo e sono queste stesse, diciamo, trasformazioni che in qualche modo fanno sì che la filosofia in qualche modo sia sempre anche aperta a altre contaminazioni come materia, no? Proprio nel senso di un apporto indispensabile, come per appunto già sapevano i primi filosofi cristiani, nel senso dei padri della Chiesa, no? È proprio nel senso di un apporto indispensabile e nobile che la filosofia fu chiamata fin dall'età patristica, appunto, ancilla teologia, cioè ancella della teologia, in qualche modo servitrice, potremmo dire, della teologia, no? Colei che viene in soccorso della teologia. Il titolo di ancella della teologia non fu applicato per indicare una servile sottomissione, come magari si potrebbe pensare, o un ruolo puramente funzionale della filosofia nei confronti della teologia, e quindi la strumentalizzerebbe, ma fu utilizzato piuttosto nel senso in cui Aristotele parlava delle scienze esperienziali quali ancelle della filosofia prima, no? Cioè del fatto che ci sono delle discipline per l'appunto che servono la filosofia in quanto sapere universale. L'espressione oggi difficilmente utilizzabile in forza, è utilizzabile in forza dei principi di autonomia a cui si è fatto cenno, perché appunto ci si tende invece a pensare che la filosofia sia indipendente da tutto e da tutti in modo radicale, è servita nel corso della storia per indicare però la necessità del rapporto tra le due scienze, filosofia e teologia, e l'impossibilità anche di una loro separazione. Per questo è importante ancora oggi in qualche modo ricordarla, cioè la collaborazione reciproca che si sono date nel corso della storia, filosofia e teologia, ha fatto in modo che sia l'una che l'altra progredissero nel loro sviluppo autentico, no? E quindi che con loro progredisse anche il sapere in quanto tale. Non viceversa che fossero intese come materie separate totalmente l'una dall'altra. Se il teologo si rifiutasse invece di avvalersi della filosofia, siamo al numero 77, rischierebbe di far filosofia a sua insaputa e di rinchiudersi in strutture di pensiero poco adatte all'intelligenza della fede. Cioè, sbagliato sarebbe pure in qualche modo che una si occupasse delle problematiche dell'altra. Come pure il fatto che uno si chiudesse totalmente nel suo ambito. No, come sempre il medio è stat virtus, cioè è importante il buon senso, no? Aprirsi a una sana e anche diciamo sensata, no? Collaborazione fra le due materie. E quindi che cosa deve fare il filosofo da parte sua? Il filosofo da parte sua, se escludesse ogni contatto con la teologia, si sentirebbe in dovere di impadronirsi per conto proprio dei contenuti della fede cristiana, come è avvenuto con alcuni filosofi moderni, e quindi fare anch'egli, svolgere anch'egli un compito che non è suo, no? Espropriare quasi no? Ambiti che sono di altri. In un caso come nell'altro si profilerebbe, dice il Papa, il pericolo della distruzione dei principi basilari di autonomia che ogni scienza giustamente vuole garantiti. Lo stato della filosofia qui considerato, per le implicanze che comporta nell'intelligenza della rivelazione, si colloca insieme alla teologia più direttamente sotto l'autorità del magistero, del suo discernimento, come precedentemente esposto. Cioè tutto questo poi però naturalmente va in qualche modo sottoposto a per l'appunto l'attenzione del magistero ufficiale, questo sì, della Chiesa, che vaglia la correttezza appunto e del procedere di una e dell'altra e della loro collaborazione reciproca, no? Per evitare per l'appunto che una debordi in qualche modo nel campo proprio dell'altro, no? Di appartenenza. Dalle verità di fede infatti derivano determinate esigenze che la filosofia deve rispettare nel momento in cui entra in rapporto con la teologia. Alla luce di queste riflessioni ben si comprende perché il Magistero abbia ripetutamente lodato i meriti del pensiero di San Tommaso e lo abbia posto come guida e modello degli studi teologici. Ciò che interessava non era prendere posizione su questioni propriamente filosofiche né imporre l'adesione a tesi particolari. L'intento del Magistero era, e continua ad essere, quello di mostrare piuttosto come San Tommaso sia un autentico modello per quanti ricercano la verità. Perché? Perché San Tommaso ha in qualche modo lui stesso ideato un modo autentico, universale, sposabile da tutti, di filosofare, no? Anche collaborando con la teologia ed elevando la nobiltà della teologia come sapere. Nella sua riflessione di San Tommaso, infatti, l'esigenza della ragione e la forza della fede hanno trovato la sintesi più alta nel corso della storia, non a caso, no? Viene ricordato che il pensiero abbia mai raggiunto, in quanto egli, San Tommaso, ha saputo difendere la radicale novità portata dalla rivelazione senza mai umiliare il cammino proprio della ragione. Esplicitando ulteriormente i contenuti del magistero precedente, si intende in questa ultima parte indicare poi alcune esigenze che la teologia, anzi prima ancora la parola di Dio, pone oggi al pensiero filosofico e alle filosofie odierne. Di questo parleremo, del punto finale di questo capitolo parleremo la prossima volta. Per oggi ci bastava, per così dire, inquadrare i vari stati che la filosofia ha avuto nel corso del tempo e il pensiero qua pontificio ha inquadrato brevemente, e soprattutto ricordare il senso, no, e la correttezza della collaborazione tra la filosofia e la teologia, quale deve essere e quale va e come va in qualche modo impostato, guardando anche all'esempio di San Tommaso, come qui in conclusione la Fides et Ratio ricorda. era il numero 78. La prossima volta appunto proseguiremo con l'approfondimento. Io per oggi mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime conversazioni di Parliamo di Cultura con la Fidesa Trazio. Grazie a tutti da Maria Ebrahim e a risentirci.